bere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
E 22, tabula rasa con qualche minuto di ritardo va a inizio per questo 31 ottobre 2019. Dall'altro appunto ho scoperto, vedendo bambini in giro, che oggi è Halloween, ma vista l'età.
Noi purtroppo non ci siamo preparati una puntata di Halloween.
Non ci abbiamo minimamente pensato, no, così, vabbè, ma d'altronde perché dovevamo prepararci su Halloween?
Sì, c'è un libro che potrebbe essere associato a questa festività, di cui parleremo oggi, però insomma un po'...
Ma festività, per me l'unica festività che rispetto sono quelle che non ti fanno lavorare, quindi non è una festività.
Tu domani non lavori.
No, però, sì, ho massimo rispetto pure per San Pietro e Paolo, non si lavora, quindi
forever.
A me... Forever, cioè non so chi abbiano fatto nella vita, magari erano i peggio infami, però non si lavora, almeno
non so
almeno
se
questo.
Si possa dire.
Cosa? Ma non lo so, ma sì, ma se può dire, se può dire, se può dire. Però li rispettiamo perché comunque li consentono.
Perché è festa.
Eh sì, perché è festa, e non lavorativo, poi non è vero che non lavorativo, perché
ormai
c'è un sacco di gente che comunque anche nei festivi, soprattutto nei festivi, lavora, ma questa è un'altra storia ancora. Cosa abbiamo per questa puntata di Halloween?
Allora, per questa puntata di Halloween abbiamo tutti i libri che non c'entrano nulla con Halloween, appunto. Parleremo con Marco Taddei e Simone Angelini del loro ultimo fumetto, che si chiama Enrico, uscito per Coconino Press, che espande l'universo di Anubi, è una sorta di spin-off. Poi con Silvia Rocchi parliamo di Susi Corre, uscito per Canicola. E infine Halloween Time, Halloween Night, con Olivia parliamo di Assassin's Child, che è qui con noi, ospite. E Assassin's Child è l'ultimo fumetto di Tetsunori Tawaraya, un giapponese americanizzato molto molto forte nell'underground, e il libro è pubblicato da Hollow Press.
Quindi forse è giusto Assassin's Child per...
Dai, sì.
C'ha un rimando, ma proprio così, no? Nel senso, ha un rimando...
Perché è tutto nero, magari fa un po'...
Comunque nel frattempo noi ora ci andiamo a prendere appunto un po' di fiato e andremo a cominciare questa puntata. Can catch me that BMW fashion, black tinted Mac. Oh yes, the bitches circle round, scan my pockets for them double digits. Any things around me make my wants money, bitches. But my conscience told me just look back and
the
listen.
Mind of a Brooklyn nigga.
Yo. 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 From the heart of Medina to the head of Fort Greene. Now I see everything. Niggas who sling. Shout and cast stone inside a bing.
Bobby Digital got the golden seal sting. Rhyme star, I write a $100,000 ball. My 10-strike combo deletes your power ball. Dr. Octopus tentacles, sing a simple song. Bob Digital instrumental, nothing's identical. You biter, non-whiter, Mr. Potato Head or Ida. D-Fry, Kinkoo Cut, or single cut fucks your whole LP up. You must be stupid, you liar. I'm the thrill buyer, live wire, hip-hop reviver. A suicide mission you're committing. Go against the Wu-Tang henchmen, perfect precision marksman. Spit Dawson, Biff Charleston, Archie, shots aimed at your heart and Daffy Duckers. We still bring the motherfucking ruckus. Project Killer Hill, be the buckers. Smoke blunts, drink Bud Light beer with Buzz Lightyear. Rip a hand to infinity, but I'm right here. Bobby Digital, overthrow your whole citadel. Mr. Pitiful, your whole strap stack is despicable. I'm the nervous, your shit cannot flourish. Cherish every moment of this love before you perish, bitch. Watch me switch. Looking for a bird I can hitch into your atmosphere. Take your pussy out like a pass mirror. Make you smile at the same time. Crack a tear, smack your rear. Vagina saliva. Told your rear rough rider up inside ya. Thick apple head opens up your clit wider. Taste the apple cider. You become strong, then become a rider.
Bobby, Bobby, Bobby. Digi, digi, digi.
Stuck to your ass like a Victoria's Secret wedgie. Hard and Medina to the head of Fort Greene. Now I see everything. Niggas who sling. Shallow cats thrown inside the bing. Bobby Digital got the killer bee sting. From the heart of Medina to the top of Fort Greene. Now I see everything. Niggas who sling. Shallow cats is thrown inside the bing. Bobby Digital got the killer bee sting.
Drink a Heineken as we go inside the mind again. Never minded men dropping gem, can he shine again? Most definite. Let this be my last will and testament for the pessimists. Exercise for the exorcist. Johnny Treacherous, like three. I'm supposed to be perpetuous. Decimate the poetry, get everything that's supposed to be the lecturist. Jonathan, king of the seven seas. Battle with Leviathan, the Methodist.
Allora, prima di parlare con Marco Taddei e Simone Angelini, che sono a Lucca Comics e quindi sono probabilmente sotto la pioggia e nel freddo, e volevamo segnalarvi un crowdfunding che, a cui teniamo molto, che è di Diego Lazzarin, che è un fumettista del milanese che si sta autoproducendo il suo terzo libro, quello che sarà il suo terzo libro, che si chiama Invisible War. Lui si chiama Diego Lazzarin. Potete trovare il suo crowdfunding online su kickstarter.com. Lui ha pubblicato già un libro attraverso sempre un Kickstarter, il primo suo fumetto. Poi ha pubblicato un libro con le Dernier Cree e questo sarebbe il suo terzo fumetto, sempre autoprodotto. Il Kickstarter è già a buon punto, sta circa l'85%, però a lui ha ancora bisogno di fondi per poterlo produrre. È un fumetto di 52 pagine, tutto dipinto in acrilico. Lui non è un fumettista, diciamo, come tutti gli altri. Dipinge dei quadri giganteschi, e lo potete vedere anche su Kickstarter, ci sono delle foto di questo suo processo. Poi li piazza tutti per terra e compone delle tavole giganti che praticamente coprono tutto il pavimento e li va rimpicciolendo poi attraverso il computer, insomma. E questo è un fumetto, diciamo, per lui lo sostiene che sia per bambini adulti, ed è la storia di una bambina che si chiama, me lo sono perso perché è più su. Eccola qua, si chiama Yoshimi. E vive in questo futuro caotico con un conflitto globale. E se vi interessa vedere le immagini, è un fumetto che effettivamente potrebbe anche calzare con il tema Halloween, perché è pieno di mostri. Se vi piacciono i fumetti con i mostri, questo fumetto sicuramente farebbe per voi. Quindi bisogna aiutare Diego Lazzarin ad arrivare al goal. Potete, quindi vi risegnalo il sito, che è kickstarter.com, e il fumetto si chiama Invisible War.
We in a hurry. worry, like this rap got a maximum age. Like back in the day when I was making minimum wage, I thought it was great with quitting that I'd live off the change. It's one of those things you can't really write on the page. The feeling is great, euphoria like half of the time. The ceiling is raised, the warrior that's happy to climb. Been feeling this weight, I'm pushing so I know that I'm fine. They sleep in the shade, they only seeing half of my shine. It's not for the faint, it's understood I'm black like gold. Ahead of my time, they wonder how my life's so old. Unusual grinds, I'm covered with the usual fines. I'm making this work with confidence and usual lines. Epiphany made, my shit is not for usual minds. It's all in the same, it's better when it's mutual vibes. I'm off of the train, I'm walking like I'm making a wave. The ocean is mine, I'm bound to leave you open inside. The greatest. Love it. I'm here with a pen to the page. It's rapping, I love it, but fear put me out of my way. I'm rising above it, it's clear that I put it to shame. I'm making it work, it's clear that this isn't a phase. It took me a while, I'm here getting used to my aim. It took you a while, they started getting used to my name. It feels so good, surreal when it's all worldwide. I love my hood, the sun makes the streets feel alive. I paint you a picture, the brush can ignite your days. I'm humble as ever, the bus can inspire the wave. I'm looking outside, the people on their walk of fame. The same like mine, we bask in unusual ways. I am that man, a king, and I am that guy. I've done that work, I'm here and I am that fly. Your boy got made, I'm betting on myself each line. It's undeniable, sci-fi, right on time. The greatest.
E alle 20:33 diamo il benvenuto ai nostri due ospiti che si trovano in questo momento a Lucca sotto la pioggia. Non so se può farvi piacere, abbiamo preso la pioggia anche noi a Roma.
Sì,
oggi.
Sì, sì, non siate soli.
Siamo fragili, quindi no, nel senso non l'abbiamo fatto per un moto di solidarietà nei vostri confronti, è solo che è arrivato lo sgrullone.
Salutiamo ciao. Quindi Marco Taddei e Simone Angelini.
Ciao, ciao.
Ci sentite?
Amici.
Ah, vedi, si sente bene, siete col viva voce?
Sì, sotto la pioggia, bellissimo. Se dovesse succedere qualcosa, non so, vi facciamo sapere.
Va bene, fateci sapere. Allora, siamo qui per parlare del vostro ultimo fumetto che si chiama Enrico. Marco Taddei, scrittore, Simone Angelini, disegnatore dei fumetti scritti da Marco Taddei, pubblicano Anubi nel 2015 con Gerzetic, poi nel 2016 con Panini pubblicano Malloy e Storie brevi e senza pietà, anche se la prima edizione era del 2015, poi nel 2018 con Coconino pubblicano Horus, che è lo spin-off di Anubi, ristampano Anubi e pubblicano Quattro vecchi di merda. Ho detto tutto bene, spero. E oggi parliamo di Enrico, che è un altro spin-off di Anubi, è un prequel praticamente. E già nel volume Anubi c'era Enrico, c'era questo personaggio. Noi lo incontriamo più o meno, lo scopriamo che è già adulto, è un tossicodipendente grave, più grave del suo amico Anubi. Invece sul libro Enrico lo incontriamo già dalla sua infanzia, quindi voi raccontate tutta la vita di questo personaggio.
Esatto.
Che è una situazione abbastanza complicata. Mi chiedevo come mai avete scelto proprio questo personaggio, che cos'è che vi interessava raccontare?
Guarda, dopo Anubi, che parla appunto di questa divinità che si era spassa tra droga e alcol, abbiamo deciso di scegliere l'uomo, l'essere umano, Enrico, proprio per sottolineare la fragilità di un personaggio che ha le difficoltà nella vita. Uno pensa a un tossicodipendente, si immagina solamente appunto un tossico, nient'altro, che un rifiuto della società, una roba del genere. Invece in realtà noi abbiamo voluto dare una dimensione umana a questo personaggio, appunto soffermandoci sull'infanzia, sull'incontro con vari tipi di esperienze che possono essere normali per qualsiasi persona. E poi l'incontro con Anubi, che coincide con una specie di rivoluzione personale, e poi la condivisione con Anubi, con questo personaggio appunto semidivino o semiumano, l'esperienza della tossicodipendenza, che lo cambierà in maniera completa, radicale, lo sostituirà, come direbbe Burroughs.
Allora, entriamo a piombo su quello che è poi il tema, no? Non è di consuetudine trovare l'eroina nel fumetto, ma proprio nel fumetto, soprattutto nel fumetto italiano, spesso e volentieri l'approccio alle sostanze, se c'è, c'è in maniera blanda,
è creativo.
Eh sì, esatto, e mentre qui invece si parla della tossicodipendenza di eroina. Di eroina si parla molto poco, nonostante sia ancora una delle sostanze che persiste e fanno e continuano a uccidere, né più né meno. E voi avete fatto anche una scelta abbastanza coraggiosa nel buttarvi nel raccontare un eroinomane.
Sì.
Da dove nasce appunto lo spunto del perché? No, perché mi ha molto incuriosito appunto la scelta del parlare, del centrare la sostanza eroina nel vostro racconto.
Beh, un'esperienza che sicuramente dipende dagli ambienti, le situazioni che abbiamo, come dire, davanti agli occhi ogni giorno. Noi viviamo in provincia, veniamo da una regione comunque un po' sfigata, che è l'Abruzzo, viviamo sull'Adriatico, molti personaggi che sono in Anubi, anzi tutti i personaggi di Anubi, anche i più paradossali, sono tutti fotocopiati dalla realtà. E abbiamo proprio deciso di non cambiare nulla di quello che vedevamo davanti ai nostri occhi.
Sì, poi considera che siamo coetanei, quindi tipo se io un ricordo da bambino era andare a giocare nei campetti di calcio di fronte casa con un prato con l'erba alta, ma se la palla andava a finire in questo prato era scontato trovarci o siringhe o tossici nascosti a farsi la dose. Cioè, ripensandoci, era quasi normale incappare in questa situazione. E poi crescendo comunque anche tramite amici e esperienze dirette, insomma, si viene a contatto con questa realtà. Io personalmente non ho mai fatto uso di non so Marco, ma questa cosa me la sono risparmiato della vita, quindi è semplicemente una cosa di riflesso.
Effettivamente penso che per chi è nato in provincia c'è una sorta di sentimento simile, insomma, se sei nato in provincia, se sei cresciuto in una provincia dove comunque la vita può essere più monotona, insomma è più facile incappare in
assolutamente sì.
Io non sono proprio d'accordo.
Giusto per fare un piccolo inciso a quello che ha detto Simone, è vero, cioè l'eroina, insomma, le sostanze, i tossici per noi erano, cioè, normalissimi. Cioè, io non mi sono mai posto il problema di distinguere da gente normale ai tossicodipendenti. Nella mia città c'è sempre stato un grande problema, adesso c'è lo stesso problema, è un po' più nascosto. E anche da piccolo, come tutti quanti immagino, anch'io ho avuto l'esperienza di dover stare attento alle siringhe per terra, insomma, cioè una cosa.
C'erano anche i famosi alberi con le siringhe conficcate che venivano riutilizzate, no? Lasciate lì per l'amico che sarebbe passato dopo. C'erano cose veramente normali da vedere in giro.
Esatto, cioè un ambito un po' gore, cioè, sì, veramente duro.
No, però è normale come.
A noi ci ha lasciato.
No, scusa, vai.
Dimmi.
No, vai. No, nel senso, è una normalità.
No, poi ha lasciato un velo di naturalezza, insomma. Noi infatti raccontiamo questo mondo qua. Il nostro non è un fumetto di denuncia contro la droga, è un fumetto di denuncia contro. In realtà è un fumetto che vuole l'essere umano al centro, cioè con tutta quanta la sua piccola disperazione, che comunque in realtà crea un mondo. Anubi alla fine è diventato l'atomo di un universo che si sta espandendo sempre di più. Ed è un universo fatto di sconfitte, di amarezza, di dolore, ma queste piccole realtà, cioè queste piccole dimensioni cittadine, provinciali, rendono tutto quanto più intimo. cioè più umano. Enrico è proprio la bandiera di questo sentimento di umanità piccola e comunque che ha bisogno di una voce.
No, pensavo al fatto che appunto no, pensavo al fatto che poi le scene che vivevate voi nella provincia, sono le scene, stesse scene che si vivevano nei quartieri di Roma, di qualsiasi altra metropoli. L'eroina comunque è una delle sostanze che fa parte di questa società. Forse è cambiato l'approccio verso l'eroina, perché non è più la sostanza principe della narrazione, anche semplicemente giornalistica. Fondamentalmente ormai c'è anche una miriade di sostanze diverse, però quello che è certo è che l'eroina continua comunque ad uccidere.
Però secondo me è interessante anche capire un po', loro cercano anche di raccontare delle motivazioni sul perché comunque c'è questa disperazione. Ad esempio all'inizio del libro si indaga un po' sulla famiglia di questo personaggio e si vede un padre alcolizzato, una madre malata a letto, e Taddei scrive con una voce fuori campo.
Ti interrompiamo, ma sì, siamo stati infortunati da un tossico.
State esatto. Scherzando?
No, perché siamo in un vicolo, si è sotto la pioggia. Scusami.
Scusate voi, siete al sicuro adesso?
Sì, okay. Figurati, con naturalezza sempre.
Bene, con Camparino.
Ero io.
Eri tu.
Eroino.
No, volevo citare questo pezzettino del libro che dice: da mio padre ho imparato a dire le bugie, da mia madre lo sguardo della sofferenza. C'è in qualche modo un voler raccontare un po' un'origine di un problema, forse all'interno di questo libro. Come avete lavorato su questo, sia a livello diciamo di scrittura che a livello grafico? Perché ho visto che siete stati anche, ho letto che siete stati paragonati anche ad Andrea Pazienza, come lui ha raccontato un certo mondo, però io trovo che lui l'abbia fatto in maniera molto diversa, molto più barocca, diciamo, più
sì,
piena.
Certo. Sì, guarda, per quanto riguarda la prima parte, c'è sempre una motivazione nelle cose. Indagare proprio le motivazioni di un essere umano che decide di avventurarsi in qualcosa che sa che è distruttivo, penso che sia la cosa più interessante del mondo, più affascinante del mondo. E allo stesso tempo, per quanto riguarda il livello grafico, lascio un attimo la voce a Simone.
Sì. Beh, graficamente con Enrico si segue sempre il filone di Anubi e Horus, quindi una scelta drastica della griglia, asciugare completamente la parte grafica, quindi limitarsi a non dico schematizzare, ma svuotare gli ambienti, creare quella situazione di in Enrico anche forse più rispetto che in Horus. Siamo tornati a raccontare tramite anche dei grandi vuoti, dei grandi silenzi in alcuni punti, appunto perché è un'atmosfera e far entrare ancora più nella psicologia del personaggio che si andava costruendo pian piano durante il racconto. Che poi insomma abbiamo parlato molto dell'eroina, ma non è un racconto sull'eroina, ma ci vorrebbe vederlo più come un racconto di formazione di un individuo e anche di una grande storia di amicizia in fin dei conti fra Anubi e Horus, sì, tra Enrico e Anubi, troppi nomi in mezzo.
No, infatti sono d'accordo, una cosa che io ho apprezzato è proprio questo, no? Che non ci ho visto un cercare di raccontare quelle che sono state le motivazioni che hanno portato il protagonista ad avvicinarsi all'eroina, è stato quasi un processo naturale di curiosità e poi no, nel senso, perché poi la storia invece è della relazione tra loro due, una relazione che poi a un certo punto va anche a sfilacciarsi, quella tra appunto tra Enrico e Anubi, però fondamentalmente è un'amicizia che si salda pagina dopo pagina, un po' come ovviamente poi quando si parla di queste cose uno è costretto a fare, no? Ah, perché sembrano i protagonisti di Amore Tossico, no, evitiamoci questa roba, sembrano due amici di provincia che si ritrovano a condividere delle esperienze simili e le condividono passo dopo passo.
È l'esperienza della vita, sì, esatto.
Ok, io mi chiedevo se vi andava di raccontarci come lavorate. Adesso siete tutte e due a Pescara, giusto? Quindi siete anche più vicini, ma qual è il vostro metodo di lavoro?
Guarda, lo riassumiamo spesso, questa domanda ci viene fatta in continuazione effettivamente, e ormai usiamo solamente due parole: ping pong.
Ok, mi sembra che come immagine funzioni molto bene.
È la cosa, il metodo più veloce che abbiamo, siamo talmente affiatati che ormai questo metodo è proprio naturalissimo per noi è il metodo migliore. Poi tra l'altro uno batte, l'altro risponde, l'altro controbatte, andiamo avanti così e alla fine portiamo a casa la partita. Ogni anno un fumetto nuovo, tematiche differenti, ambientazioni differenti, sta andando bene insomma.
Da quanto tempo fate i fumetti? 2014-2013,
qualcosa del genere.
Insomma, un bel po' di anni che fate ping pong.
Esatto, una bella partita, lunga, record. E sì, il primo fumetto è stato Storie brevi senza pietà, che sarà il 2013, quindi probabilmente sì, da quella data lì.
Io mi chiedevo, visto che i vostri fumetti restano sempre molto underground rispetto a quello che si trova in giro, perché comunque appunto dicevamo raccontano determinate tematiche che non è facile trovare. E appunto come la dipendenza, come la provincia raccontata in un certo modo, non in un modo sempre solo romantico, di una realtà sia interna che esterna, complicata. E mi chiedevo se avevate delle ispirazioni, oltre che appunto, come avete già detto, alla realtà, a quello che vi circonda, se avevate qualche scrittore o qualche, insomma, qualcosa che vi ha ispirato per raccontare poi tutto questo.
Ma guarda, il nostro stile è contro le smancerie, e quindi puoi immaginare che grandissima resta di scrittori possono averci ispirato, insomma. Noi siamo studenti diretti, cioè ci piace immaginarci almeno così, e ci piace appunto non usare le vie di mezzo, quindi evitiamo proprio tutte queste piccole smancerie che potrebbero essere degli ammiccamenti magari al lettore. Tutto questo ci viene da un background anche letterario, ma anche di musica, di altri fumetti ovviamente, grandissimo. Io per quanto riguarda la scrittura mi sono ispirato moltissimo, cioè mi piace moltissimo la narrativa italiana di ogni genere, magari anche cervellotica tipo Giorgio Manganelli, però ovviamente William Burroughs poi c'ha un bel ruolo, quindi esce fuori un bel mix, esce fuori.
Tu Simo? No, vabbè, a parte i riferimenti, che sono veramente tantissimi, una cosa che è capitata oggi ad esempio a Lucca, è ospite Jason, che è un autore norvegese che pubblica fumetti per Fantagraphics, che è stato in realtà adesso tradotto da 001 in italiano, che sta ripubblicando i suoi fumetti. Successo che diversi anni fa c'è stata una sua mostra a Bologna, il Bilbul Bull, e la mostra con allestimento molto bello, erano ambienti ricostruiti completamente sparati con bianco pieno, e tutto l'arredamento era sia in tre dimensioni che bidimensionale sulla parete, disegnato con un tratto nero molto grezzo. E questo, ripensandoci, cosa che ho avuto l'occasione anche oggi di dire a Jason grazie all'aiuto di amici che traducevano in inglese, ripensandoci, quel vuoto che si andava a creare in quella mostra, in quegli spazi bianchi, in quelle cose lì, comunque poi sono riusciti nel mondo di Anubi. Ovviamente a Jason non è fregato un cavolo di sta cosa, me la potevo anche risparmiare a dire, però volendo scavare su un particolare, sì, relativamente grafico di quello che è Anubi, devo riconoscere che ha avuto una certa influenza quella mostra lì, che poi ho scoperto che Jason, tra l'altro, mi ha detto no, ma in realtà è stato lui, mi ha indicato il ragazzo, l'amico Trabacchini, che mi stava traducendo, ma in realtà è lui che ha fatto l'allestimento. Quindi, concludendo, Trabacchini ha ispirato Anubi e non Jason. Esatto.
Trabacchini ispira le vite di tutti noi. io direi che concluderei facendovi la domanda che facciamo un po' a tutti, che è: avete un fumetto da consigliarci?
Ah, Certo, allora, guarda, pensandoci al volo, a proposito di cattivi maestri, è uscito Gio Galaxy di Massimo Mattioli adesso, per Coconino. Lo straconsiglio, chiunque passa qua a Lucca oppure sta a casa e vuole andare a comprare un fumetto in libreria può prendersi il volume completo delle avventure di Gio Galaxy. Bellissimo, veramente.
Sì, a Mattioli.
No,
poi a Mattioli abbiamo già deciso di dedicare delle prossime puntate, l'andremo a dedicare a Mattioli perché ci stavamo preparando proprio per questo, perché non si può non regalare una bella fetta di una, se non una trasmissione intera, forse a uno degli autori insieme a Pazienza. Non sono tantissimi gli autori italiani così importanti, così che hanno avuto questo ruolo nel mondo del fumetto, veramente nel mondo del fumetto anche fuori dai nostri confini. Sono davvero solo non lo so, non sono così esperto, però Mattioli è veramente uno dei più grandi.
Beh, sicuramente. Guarda, io per rimanere sempre in quegli anni lì nello stesso gruppo, visto che è il nostro compagno adesso lucchese, ci stiamo condividendo cene, grandi chiacchierate, direi Scozzeri, che ha ripubblicato adesso una raccolta di racconti con Coconino.
No,
intitolato Lassù No, e in particolare, se vi capita di leggere, soffermatevi su il perché viaggio nel tempo. Sono storie brevissime di una pagina dove lui spiega varie motivazioni perché prendere una macchina del tempo e tornare indietro, come ad esempio non voler nascere come una persona invidiosa, quindi tornare indietro nel tempo e dire al padre che sta mettendo incinta la madre: togli quella nerchia di lì.
Bellissimo, assolutamente perfetto.
E comunque niente, non c'è niente da fare, sono passati ormai quasi 40 anni da Frigidaire, eppure quella cricca lì
ancora
continuano a segnare generazione e generazione di autori e autrici di fumetti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie di tutto, buona fiera, in bocca al lupo.
Grazie. Alla prossima, grazie. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao, buona serata.
Ciao.
E noi, mentre stiamo andando a cercare una traccia per spezzare un po' il questo, io pensavo che ci fosse la traccia, non si sente. Comunque abbiamo, di cosa abbiamo parlato fino adesso?
Fino adesso abbiamo parlato di Diego Lazzarin e del suo crowdfunding, e poi di Enrico, di Taddei e Angelini.
Dérapage de moto, hall squatté comme un café. Après la fermeture du PMU et du loto, prolétariat dépolitisé, frère cousin pote enfermé, gosse en mental dépôt, accusé de vouloir obtenir par tous les moyens ce que la société leur dit d'avoir pour se sentir bien. Être gosse pour exister frangin, nouveau terrain de foot synthétique, encore un truc pour calmer la colère de façon hypocrite. Blanc quasiment absent, sauf peut-être ce gardien nostalgique du franc. Et je peux pas m'empêcher de penser, mais bordel, où sont les militants? Ma culture populaire, je l'ai vécu plus que théorisé sur du papier. J'ai pas triché, pas eu temps de fantasmer, de me branler. J'avais le choix entre la pauvreté, la galère et la précarité. Le manque était gravé dans chaque porte de ma peau, humilié, insulté par des porcs qui voulaient ma peau. Premier train le dimanche matin, après une soirée sur Paname, embrouille avec le videur de cette boîte de bourges, et envie de bifurquer sur Amsterdam. Contrôle d'identité qui dérape, sale flic, tu crois que j'ai le trac? Enfoiré, mon bâtiment est juste là. Pourquoi tu me fais chier quand je suis juste en bas de chez moi? J'ai de pierre, de bouteille, de tout ce qu'il y a moyen de ramasser. Enfoiré de corps assassin, dégagé de notre quartier. Violence quotidienne, physique, sociale et morale, et n'espère pas que calmer la rage inconsciente de toute une génération, la faisant chanter dans une chorale. Atelier rap, baby foot à la MJC. Frère, viens, on débarque à la mairie, voir ce qu'il y a moyen de gratter. Ma culture populaire, je l'ai vécu plus que théorisé sur du papier. J'ai pas triché, pas eu temps de fantasmer, de me branler. J'avais le choix entre la pauvreté, la galère et la précarité. Le manque était gravé dans chaque porte de ma peau. Humilié, insulté par des porcs qui voulaient ma peau. Putain de bled a une tête et elle s'appelle exploitation.
E andiamo a sfumare Scalper col suo Culture Populaire, perché abbiamo la seconda ospite.
Salutiamo
di oggi.
Salutiamo al telefono Silvia Rocchi. Ciao Silvia.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Ciao Silvia. C'è anche Olivia che ti saluta.
Ciao Olivia.
Parliamo questa sera del tuo ultimo fumetto pubblicato per Canicola Edizioni, che è Susi Corre. Allora, Silvia Rocchi è autrice di fumetti. Diciamo, tra le cose più significative che mi sono segnata e che ho letto, Alda Merini, Ci sono notti che non accadono mai, per Becco Giallo, Il segreto di Majorana e Brucia, pubblicati per Rizzori Lizard.
Sì,
allora, per quanto riguarda questo ultimo lavoro di Silvia, è un fumetto creato in un formato
tascabile.
Molto molto grande.
Allora, come si chiama questo formato? Ce lo siamo chiesto prima.
È un A3.
No, pensavo che questo tipo di formato di fumetto avesse un nome, perfetto.
No. La collana ha un nome, si chiama Sudaka, però il formato è A3.
Il formato, sì, è molto grande, e poi magari parliamo anche un po' di questa particolarità. E il fumetto è una storia, se possiamo dire, una storia piccola, una storia breve, parla... si svolge nell'arco di una fiera di paese e parla di come questa fiera viene vissuta da Susi, questa ragazza adolescente, e da suo nonno, che le dà il passaggio poi per arrivare a questa fiera e che poi dovrà rincontrarla verso sera per riportarla a casa. Questi due personaggi vivono questa fiera in modi molto diversi e sarà per loro un'esperienza molto forte in un modo o nell'altro. Secondo me è una storia molto profonda. Mi chiedevo come ti fosse venuta in mente e se era per te una ricerca quella di parlare di adolescenza, ma anche, diciamo, di un'età molto più adulta.
Certo, beh sì, allora innanzitutto dunque, quando inizio a pensare a una storia, proprio alla prima fase, diciamo così, embrionale, mi metto a pensare a dei nuclei narrativi, cioè qualcosa che mi piacerebbe appunto sviscerare, e in questo caso era proprio il confronto tra gli amori in potenzialità, come sono quelli degli adolescenti, e invece i rimpianti, i rimorsi vissuti da una persona più anziana, più vecchia. E tutto questo però lo porto sempre in parallelo, sempre restando sul discorso dell'idea iniziale, con l'ambientazione. Cioè, per me è molto importante capire dove i miei personaggi si muovono, e quindi avevo fortissimamente voglia di disegnare una fiera, una park più in generale, e poi più fiere di paese, perché sono comunque la dimensione dove sono cresciuta io, quindi sono diciamo così, un'ambientazione che conosco, ecco. E quindi da lì sono partita a romanzare di fatto intorno alle vite di questi due, e li ho scavati sempre di più fino ad arrivare al punto in cui avevo una trama, quindi appunto un intreccio narrativo, e sapevo esattamente che cosa avrebbero fatto quel pomeriggio lì, quindi è un po' partita così, sì.
Come dicevamo, la collana in cui ha pubblicato si chiama Sudaka, ed è questa collana di Canicola, di questi, diciamo, albi enormi, 30x42 centimetri, che hanno proprio all'interno di questo formato uno scopo, nel senso che chi avrà l'occasione di sfogliare Susi Corre noterà che praticamente è come sfogliare degli enormi quadri. Ti è piaciuto lavorare su questo formato? Ti ha cambiato anche il modo di disegnare? Ci sono delle tavole bellissime, stavamo notando, proprio le tavole appunto della fiera, in cui ci sono le macchine a scontro che sono che rompono un po' la griglia, è veramente molto bello.
Grazie. Allora sì, in realtà io sono andata a bussare alla porta di Canicola proprio perché loro hanno questo formato qui, che sono gli unici che lo fanno, perché avevo una voglia matta di disegnare in grande e di ritornare un po'. Io di formazione, diciamo così, sono dipingo in grande, tele anche, insomma, vaste, diciamo così, ampie, ecco. E quindi, avendo poi fatto tutta una serie di fumetti e essendomi misurata con sempre uno a uno con il formato classico con cui vengono pubblicati in Italia i fumetti, cioè 17 cm x 24, sono sempre quelli, avevo proprio voglia di allargarmi di nuovo e ritornare un po' a quella dimensione, a quell'atmosfera che si riesce a dare soltanto con la grande taglia, ecco. E quindi sì, cioè l'approccio è completamente diverso, perché di fatto il libro, se lo apri, ti ci puoi coprire tutta la faccia, se lo sì, metti addosso ti copre come un lenzuolo. E per il resto sì, cioè ogni non tutte, però moltissime doppie pagine sono pensate proprio per essere viste tutte insieme, e quindi si sfora la griglia, va da un punto all'altro della doppia pagina, quindi in questo caso è proprio il doppio di una tre, ovviamente. E quello, tra l'altro, per questo libro qui ho sperimentato una tecnica che non avevo mai, cioè, usato, sì, però non così tanto, che sono i pastelli a olio. E sono, mi sono piaciuti moltissimo, perché adesso è buffo parlarne in radio di cose visive, però
no, questo è il bello.
Esatto. Però è come usare tutta una serie di rossetti, ecco, cioè sono proprio, si spappolano, sono bellissimi.
Infatti sembrano quindi, quasi colori a cera, vedi, ci chiedevamo appunto fosse.
Sono quelli. E poi si sfumano con le dita, fanno delle sfumature fortissime, hanno delle luci che ce le hanno solo loro, cioè le altre tecniche non ce le hanno. Quindi è stato divertente anche per quello, sì.
E questo libro, oltre a far parte di questa collana, fa parte del progetto Dalla parte delle bambine.
Esatto.
Che prende il nome da un famoso saggio degli anni 70. Di Elena Giannini Belotti sull'influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita. Ti va di parlarci un po' di questo progetto?
Allora, la casa editrice ha proposto questo progetto partendo dal basso, diciamo così, che l'anno scorso in concomitanza con l'uscita del libro di Cristina Portolano, Io sono mare, che è un libro per bambini. Hanno fatto questa campagna di crowdfunding dove il libro era inserito all'interno di questo progetto, era il primo, dove appunto il focus principale è andare a parlare di temi che cerchino di abbattere in qualche modo gli stereotipi di genere, con l'attenzione rivolta appunto sulla parità e alla tutela anche alle differenze, e quindi ecco, è nata l'anno scorso con il suo libro, e poi sono uscite tantissime altre pubblicazioni sempre di autrici, tra
anche
cui
Ragazze
una molto
cattive
forte.
Forse?
Esatto, stavo per dire quella, Anko, che si chiama Anko, è un'autrice coreana.
Sì, l'abbiamo anche presentato qui, il fumetto dell'Anko.
Ecco, bellissimo, un libro che ho amato moltissimo, perché è di una potenza incredibile, lo conoscete, insomma. E poi successivamente, appunto, hanno fatto questa cosa molto interessante, secondo me, che è trasversale rispetto al loro operare come casa editrice, cioè questo libro mio, ad esempio, rientra nella collana sudata, però ha un target tale per adolescenti e delle tematiche tale che appunto rientra anche in quest'altro, e quindi loro spaziano tra diversi target, e questo secondo me è importante proprio nel momento in cui l'espletarsi del progetto è andare nelle scuole, fare tutta una serie di laboratori didattici su questo discorso qui, legato a questo discorso, ma ovviamente anche alla trama del libro, e quindi escono fuori sempre dei lavori, secondo me, molto interessanti, perché comunque vai a parlare di certi temi e di sentimenti anche, che insomma non è per niente scontato parlarne tra ragazzi, quindi
no,
ragazzi, bambini, insomma. Quindi sì, è una cosa di cui, insomma, sono molto contenta di farne parte, perché mi sembra proprio un progetto più ampio, ecco, che non soltanto legato alla pubblicazione.
Certo, a proposito di pubblicazione, tu arrivi dal mondo dell'autoproduzione, hai cominciato, se non sbaglio, no? Proprio insieme ad altri autori, autrici, comunque in piena e totale autoproduzione, ma soprattutto non sei legata a nessuna casa editrice, spazi da un libro a un altro, hai attraversato, non dico tutte, però diverse, libro dopo libro. Questo deriva da una voglia di essere slegata da qualsiasi, perché poi hai anche appunto attraversamenti diversi, progetti che fanno di te comunque un'attrice abbastanza un po' diversa da quello che è il panorama ormai dei fumettisti italiani, no? Che sono tutti quanti più o meno legati alla propria casa editrice. Non c'è giudizio, semplicemente perché notavo questa diversità. Ma dove nasce appunto allora, questa tua voglia o non voglia, poi non so.
Ma senti, io in realtà, allora, il discorso dell'autoproduzione è semplice nel momento in cui cerchi di fare qualcosa, di produrre così, diciamo, un'opera dell'intelletto e poi portarla su carta, adesso paroloni, ma insomma, cioè, almeno a me e alle ragazze con cui lavoravo, che sono attrici anche loro, sono Alice Milani, Viola Nicolai, che hanno fatto altre pubblicazioni con appunto altri editori, la prima cosa che ci interessava era comunque capire tutta la filiera di quello che c'è dietro, no? Quindi come si impagina, come poi si porta in giro, la distribuzione, tutto quello che c'è dietro al libro, che poi alla fine quando ho sentito un mio libro farlo chiamare così, cioè prodotto, mi si è spezzato il cuore, però purtroppo è quello che è. Quindi c'è, cioè, tutto quello che c'è dietro al prodotto libro, no? Quindi da quel discorso lì nasceva la voglia di autoprodursi e di fare assolutamente il cavolo che ci pareva, no? In totale libertà. E un po' in questo senso con la mia produzione poi personale ho continuato, nel senso che nel momento in cui ho voglia di tirar fuori una tematica molto, come dire, seria e che ha un certo peso sociale, mi sono rivolta a Rizzoli, leader per Brucia, che parla delle morti bianche. Quindi in quel senso lì c'era già il lavoro che avevo fatto su Ettore Majorana, quindi era un legame già agganciato, però comunque mi interessava che restasse in quell'ambito lì, diciamo così, di distribuzione capillare, ecco. E invece per questo discorso qua del progetto appunto della parte delle bambine, il fatto di voler lavorare e sperimentare, cioè Nicola è perfetta perché da sempre sono molto attenti alla sperimentazione sia narrativa che appunto di tecnica, di disegno. Non so se da un altro editore sei riuscita a fare la stessa cosa, ecco, magari. E quindi cerco di orientare i miei progetti secondo quelli che sono, secondo me, i canali più giusti e ci provo quantomeno, insomma. Quindi sì, cioè spazio un po', vado da un posto all'altro per capire.
Tu hai scritto anche un bellissimo racconto, almeno secondo me molto bello, su Post Pink, per esempio, che è un'antologia, diciamo, femminista. E il tuo racconto mi è piaciuto molto perché attraverso la lettera, una lettera di questa bisnonna.
Sì,
scritta alla fine dell'Ottocento, viene raccontata la vita di questa donna. Molto diversa da come l'avrebbe potuta vivere, insomma, ai nostri giorni, di una donna che viene messa in manicomio perché vuole, diciamo, sganciarsi un po' dalla routine che la lega. E quindi, insomma, sei anche molto legata, cioè, a questo tipo di tematiche, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente. Infatti, tra l'altro, cioè, è stato bello con questa storia di Post Pink chiudere un po' il cerchio che avevo iniziato con la biografia su Alda Merini, perché per quel lavoro lì mi ero documentata moltissimo anche prima che mi arrivasse con la commissione lì, cioè come interesse personale, sull'isterismo, sul discorso dei manicomi femminili. E quindi nella storia su Alda Merini non mostravo mai, ad esempio, gli elettroshock che ha subito la poetessa, no? Però nel momento in cui poi mi sono messa giù a raccontare una storia di finzione su questa matriarca, chiamiamola, la Teresa, la protagonista di questa storia di 10 pagine, era necessario far vedere quella cosa lì, e quindi, cioè, nell'economia del racconto era necessario far vedere l'elettroshock, e quindi a quel punto l'ho disegnato e mi sono andata bene a documentare anche su questo, agghiacciante, e secondo me è importante che, cioè, allora il discorso è questo, che, cioè, il fumetto al giorno d'oggi è un medium adulto come tutti gli altri, e quindi si può spaziare e raccontare assolutamente tutto, e cioè, è importante che ci sia anche questo, magari che sia un discorso legato anche a tematiche, come dire, parallele anche al femminismo rispetto all'antologia di Post Pink, però che completano un po' l'ottica e lo sguardo.
Certo, sì, mi sembra un discorso giustissimo. C'è Olivia che vorrebbe farti una domanda.
Dai.
Allora, io da lettrice noto sempre che appunto usi, vabbè, l'importanza del colore e devo dire il calore e la forza del colore stesso, ma allo stesso tempo la peculiarità è quella che lasci un sacco di spazio per respirare, nel senso che, ed entrare nella storia, quindi affronti tanti temi, ne hai appena elencati, seri comunque della quotidianità, e quindi la possibilità che dai alle persone di leggerti e respirare è una, per me è un elemento veramente veramente importante. E quindi ti volevo fare una domanda, hai una cola, oltre all'ingrediente segreto Silvia Rocchi ovviamente per disegnare, in questo caso soprattutto per Susy Corre, hai avuto un, visto che siamo in radio, un disco in particolare o di solito disegni con la musica o hai avuto, insomma, oppure vai a casaccio?
Allora, bello questo discorso del vuoto rispetto alla musica, perché chiaramente allora rispetto alla composizione delle tavole in generale, quello che dici è giustissimo, perché anzi ogni tanto io mi chiedo, ma avrò lasciato troppo bianco?
Non avrò più spazi vuoti.
E quindi di nuovo, come in musica è necessario il vuoto, e in realtà per questo momento qui ho spaziato tantissimo, molto di più del solito, perché mi sono messa ad aspettare robe tamarrissime per entrare nell'atmosfera da fiera, robe brutta anni 90, così insomma stiamo a far noi. E quindi sì, o no, ho ascoltato, allora cercavo di entrare nel mood malinconico quando disegnavo le cose del nonno, quindi, perché il nonno ha una storia parallela a quella di Susy, nel senso che lui di fatto, questo si legge nelle prime pagine, quindi non è che spoiler o niente, però di fatto arriva e trova subito una signora che vende le scarpe, un suo banco al mercato, ed è una sua ex. E quindi da lì parte poi tutto il film mentale del nonno, e quella parte lì è super nostalgica, molto malinconica. Allora, non so, mi ascoltavo ad esempio José González, per dirne uno, oppure io.
Vabbè, comunque insomma la musica fa parte della composizione, nel
sì,
senso di solito disegni di solitamente senti musica. E invece
sì,
per quanto riguarda un fumetto da consigliarci, lo chiediamo anche a te, come abbiamo fatto con Taddei Angelini e come faremo dopo con Olivia.
Ok, allora io l'ultimo fumetto che ho letto è anche quello più interessante da un sacco di tempo, e c'è una motivazione proprio precisa, è Sniff, di cui parlavo proprio con Olivia qualche tempo fa, tutto torna, è Sniff di Risoleo Pronostico, che è una pubblicazione cocolina recentissima. E mi è piaciuto moltissimo perché cioè siamo tutti parte del club dei fan di Mattotti, però lui lo mastica a modo suo, in una maniera meravigliosa. Non so se ne avete già parlato, magari.
Sì, l'abbiamo ospitati.
Ecco.
Sì, il mese scorso l'abbiamo anche ospitati.
Quindi,
no, ci
sì,
è piaciuto, quindi no, siamo abbastanza d'accordo. Sei veramente
è una bella,
sì, sì,
una bella cosa italiana che è uscita, sì.
Esatto, sì, consiglio questo. Poi vabbè, ce ne sono altri mille. Sono arrivata un po' tardi su Cheese, mi è piaciuto moltissimo di Giuse.
Eh sì, anche
una bella sorpresa, perché continuavo a non leggerlo, mi faccio me colpa la razza, però in realtà quando l'ho letto mi è piaciuto veramente tanto.
Sì, sì, Giuzu ci piace.
Ci piace.
Sì, ci piace.
Silvia, grazie tantissimo per questa chiacchierata. In
bocca
al lupo per Lucca. Alla prossima.
Crepi il lupo, grazie mille a voi.
Ciao,
grazie.
Bella.
Ciao, ciao. Not to be blue, just trying to be true to prove to yourself, 'cause you're so smart, and we all know what drove us apart was all in barbed wire all around your heart. Ba 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 ba, wire ba 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 ba, all around your heart. Barbed wire all around your heart. Barbed wire. Changing your telephone number. E ci siamo ormai per l'ultimo pezzo di Tabula Rasa, visto che sono le 9:16 e ci arriviamo così. E ci arriviamo con i Locust, ci arriviamo con Olivia che è venuta questa sera a parlarci di questo fumetto di Assassin Child
di Tetsunori Tawaraya, uscito per HolloPress. Anche questo è un formato abbastanza grande, 34x24, tutto su carta nera stampato con inchiostro argentato. Tetsunori Tawaraya è stato anche ospite al Treviso Comic Book Festival. Noi abbiamo avuto la fortuna, sia io che Olivia, di vedere la piccola mostra che è stata organizzata. È stata organizzata grazie appunto all'editore Michele Nitri di HolloPress, che ha pubblicato questo ultimo lavoro di Tetsunori, che è Assassin Child. HolloPress è una piccola casa editrice molto determinata, che ha portato in Italia alcuni tra i migliori autori del fumetto underground mondiale, come Matt Brinkman ad esempio, Daisuke Ichiba, lo stesso Tetsunori Tawaraya, siamo d'accordo, Shintaro Kago anche, per carità, hai ragione Olivia.
Puoi parlare al microfono.
E ti vogliamo così bene Olivia che allora ci hai fatto mandare una traccia che noi non manderemmo mai.
Veramente? Spiegaci perché. Certo.
Allora, perché questa apertura con i Locust innanzitutto?
Perché per due motivi. Uno, perché sono dei simpatici musicisti. No, in realtà vengono da San Diego e Tetsunori Tawaraya ha vissuto alla fine degli anni 90 a San Diego e si è ovviamente anche avvicinato a tutta la scena underground, non solo vicina appunto alle immagini ma anche alla musica. Tawaraya suona in un power duo noise rock che si chiama Two Up, che lui ci precisa pronunciare Up Up, però è scritto Two Up, e in quegli anni insomma si è avvicinato ai Locust e quindi poi ha anche credo collaborato comunque con loro e stima la scena, insomma l'etichetta 3-1-G e tutto il baraccone. E oltretutto i Locust si travestono, gruppo fantastico oltretutto, infatti non capisco questo boicottaggio, si travestono da locuste e quindi sono delle locuste antropomorfe che fanno un casino, e diciamo che è abbastanza rappresentativo per il discorso di questo autore e anche per l'immaginario che evoca. Tetsunori Tawaraya, anche se probabilmente lo pronuncio male perché tutta la questione giapponese bisogna accentare la prima, vabbè, non entrerò nel merito, esatto, lo diciamo all'italiana. E appunto dicevo, lui viene dall'underground, ha vissuto a San Diego però è tornato a Tokyo, è un autore diciamo che è fondamentalmente un autore da emisfero destro del cervello, nel senso che è totalmente evocativo, per cui le immagini prendono assolutamente forma e distorcono lo spazio e fanno adattare lo spazio alle loro necessità, per cui anche non c'è una regolarità nella suddivisione delle varie pagine. E questa edizione di questo libro qui, che è particolarmente pregiata, come tutte le uscite della HolloPress, è un'edizione, come diceva Serena, su carta nera con inchiostro argentato. In realtà Tawaraya lavora anche tantissimo col colore, infatti consiglio a tutti di andarsi a vedere le sue altre creazioni lui è un tipo appunto vecchia scuola, quindi assolutamente analogico e non digitale, e lavora sulla serigrafia e in, appunto è fissato anche con la stampa anche in risograph, e ha collaborato oltretutto in tutto il mondo con diverse realtà, per cui ha collaborato con le Dernier Cree per la Francia, ha collaborato con Desert Island per gli Stati Uniti, per il Canada, insomma, e utilizza il colore in questo modo elettrico. Per me è un vero e proprio elettroshock che riesce a rendere anche in Assassin's Child, il libro di cui dovremmo parlare oggi, con l'argento, perché l'argento è un vero e proprio filo elettrico.
Sembra un po' un'incisione, però.
Esatto,
c'è qualcosa.
Assolutamente sì, e visto che comunque c'ha una componente dark fantasy oltre a quella fantascientifica, direi di non spoilerare la trama dell'avventura, se non quella di dire che appunto gli Assassin's Child è una specie asessuata che si, tanto lo scoprite la seconda pagina, che si riproduce attraverso la clonazione, e sì, sono dei veri e propri parassiti che si inseriscono nel cervello degli ospiti e gli fanno fare per i più biechi obiettivi, insomma, per i loro scopi. C'hanno un atterraggio d'emergenza, qui si parla dello spazio, mi ero scordata di contestualizzare.
Un dark fantasy. Sì. Dark fantasy.
Sì, esatto, c'è un po' di tutto. In realtà ci stanno pure, appunto, come dicevi tu, le incisioni, non solo il tratto e questo appunto inchiostro argentato sul nero cerca quasi di togliere, ma anche le figure raffigurate sono anche ricordano alcuni, sì, i robottoni, quindi l'imprinting, per dire, della fondazione dell'immaginario fantascientifico giapponese del dopoguerra, il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. Però a me, ad esempio, in alcuni momenti mi ricordano anche i guerrieri medievali giapponesi, cioè le armature dei guerrieri medievali. Ci sono comunque, già dalla copertina ci sono elementi, appunto, cioè questo mostrone, questo animale antropomorfo con una spada, la foresta, animaletti, e ci sarà anche l'elemento del drago, che è il drago che protegge su questo pianeta, che è anche un altro elemento, diciamo, abbastanza caratteristico. E poi ve lo dovete leggere, perché insomma non potete non avere un Tezzonare Tavoraia sul comodino.
Che poi non è il primo volume che Hollopress stampa, troverete anche dei volumi un pochino più piccoli.
Esatto.
Di dimensioni
ma
un po'
in realtà,
più piccole,
in realtà
sempre molto interessanti,
bellissimi, anche perché Tezzonare Tavoraia è tra gli autori della prima edizione, della prima uscita della Hollopress,
la rivista,
esatto, che è uscita in tre numeri, e poi ha avuto degli special, tra cui anche Jesse Jacobs dei Living Me. Infatti Michele Nitri è riuscito a rendere bianco e nero anche Jesse Jacobs, e a fargli scrivere un fantastico horror anni 70 di una casa posseduta, quindi che consiglio anche quello.
Molto Halloween.
Esatto, e quindi sì, insomma, Tezzonare Tavoraia è stato in Italia uno degli autori che ha collaborato insieme a Matt Brinkman e
Miguel Angel Martin,
Ratiger e Paolo Massagli, e appunto alla prima edizione di Under Dark Weird Waves. Fantasy Grounds, che è una rivista anche lì uscita, insomma, che consiglio. E quindi, insomma, dentro tutto questo marasma spaziale, perché appunto si colloca nello spazio in pianeti vari, c'è un ritmo frenetico, un ritmo pienissimo, per cui in realtà Tezzonare Tavoraia va velocissimo, ma per leggerlo ci vuole tantissimo tempo, nel senso, ci vuole attenzione. Questa è una cosa proprio super orientale del qui e ora, per cui ti devi comunque fermare e notare tutti i minimi dettagli, perché sono tantissimi e sono veramente interessanti, e soprattutto ha un tratto inconfondibile.
E fermarci ogni tanto ci fa anche bene,
e soprattutto ridere, perché è veramente divertente.
È un po' trash,
oltretutto ci sono le mutazioni, ci sono appunto pianeti con sostanze tossiche, l'umano non esiste più, l'essere umano non esiste più, o comunque ci sono state delle mutazioni, per cui anche lì c'è una non lo so, ci sono delle priorità che cambiano, però è tutto leggero, cioè non è un post-apocalittico in cui c'è l'essere umano che soffre, oddio sono rimasto da solo, come farò a sopravvivere? No, la natura funziona, va avanti, non gliene può offrire, cioè si trova una soluzione. E quindi questa è una cosa molto californiana, no, non lo so, però mi viene nello stereotipo pop, vedo Tezunori che cavalca le onde dell'oceano, cosa che non avrà mai fatto, però visto che l'autore non è presente posso dire tutto ciò che
esatto,
voglio, giusto?
Esatto.
Beh, soprattutto se viveva a Seattle, là non c'è
San Diego.
A San Diego. Allora no, a San Diego i surfisti ci
stanno. California.
Hai ragione, allora. Ecco, come al solito, no? Avevo capito male.
Olivia, ci consigli un fumetto volante?
Ma guardate, è un fumetto che mi è, sì, ma questo piccolo albetto dell'inglese Will Sweeney, con grande pronuncia, che si chiama Warpa's World. Ed è anche lì un albo interamente disegnato a colori, molto interessante.
Chi lo pubblica? Si sa, è un'autoproduzione.
No, ma io pronuncialo tu. Perché io
lo
già.
Io.
Ecco.
È scritto Nieves e non so, si pronuncerà Nieves? Non lo so. Non è italiano, quindi non è uscito in Italia, ma probabilmente sui siti. Sul sito della casa editrice lo trovate.
Esatto. E lui è un autore molto interessante.
Bene.
Dell'underground.
Bene, Olivia viene sempre qui con noi a presentarci qualcosa di underground e noi le siamo sempre molto grati. Vieni più spesso, e anche perché la domanda che hai fatto a Silvia Rocchi mi è piaciuta molto. E direi che Tabula Rasa è arrivata.
Beh sì, 27, no, siamo arrivati alla sua conclusione e ci arriva, tra l'altro ci arriveremo con un'altra traccia che ha scelto Olivia.
Che non
ho detto. E vedi, tra l'altro no, ci arriva con una traccia decisamente più lenta. Va benissimo, no, ma si può parlare, stiamo chiudendo, dobbiamo ancora salutare, siamo rilassatissimi. Chiudendo, spiegaci anche questa traccia, perché abbiamo chiuso, stiamo chiudendo con questa traccia.
Ah no, allora questa traccia totalmente a caso, nel senso che gli Envy sono un gruppo che amo tantissimo, purtroppo probabilmente sono giapponesi, quindi biecamente per una questione geografica, infatti mi chiedevo se a Tetsunori Tawaraya piacessero, probabilmente li odia, però io li amo molto, questa canzone è anche molto emo, bilancia un po' i Locus Pazzarelli e quindi così l'ho scelta un po' così e niente.
E allora con questa traccia emo andremo a chiudere la tabula rasa di oggi, quella dedicata al fumetto, che tornerà tra 3 o 4 settimane, comunque a novembre torneremo a parlare di fumetti insieme con te Olivia, lo sai, le porte sono sempre aperte quando vuoi venirci a raccontare di qualcosa che hai letto di particolare e che ti è piaciuto, puoi farlo tranquillamente. Riassumendo oggi di cosa abbiamo blaterato?
Riassumendo, all'inizio abbiamo blaterato del crowdfunding di Diego Lazzarin, quindi andatevelo a spulciare. E poi abbiamo parlato con Marco Taddei e Simone Angelini di Enrico, uscito da pochissimo per Coconino Press, con Silvia Rocchi di Susi Corre, l'albo gigante uscito per Canicola. E con Olivia abbiamo parlato di Assassin's Child di Tetsunori Tawaraya, uscito per Hollow Press.
A questo punto non ci resta che augurarvi un buon fine serata. Vi ricordo che c'è l'iniziativa al Cinema Palazzo di finanziamento per Radio Onda Rossa, quindi se state in giro passando, passateci, anche semplicemente per sottoscrivere per la radio. Per il resto noi ci risentiamo giovedì prossimo alle 20:15. Ci scusiamo se lo scorso giovedì abbiamo saltato, capiterà almeno ogni tanto che non ci presentiamo il giovedì per motivi vari, che poi il motivo è soltanto uno, è colpa mia.
Lo so.